sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Disse Gesù ai suoi discepoli: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Le letture del Vangelo e della prima lettura che abbiamo ascoltato ci ricordano alcuni insegnamenti che conosciamo abbastanza bene e che però facciamo fatica a interiorizzare fino in fondo. Per questo che la liturgia ogni anno, ecco, nella Chiesa propone continuamente le stesse cose, perché sono le stesse cose che dobbiamo vivere, e queste cose possono diventare vita a condizione di volerlo, di essere disponibili e di utilizzare il tempo che ci è dato da vivere in funzione di questi obiettivi. Altrimenti il tempo passa e noi rimaniamo sempre solo quello che siamo, con le nostre aspirazioni, con i nostri desideri, ma purtroppo con le nostre debolezze. La prima lettura ci ricorda una cosa fondamentale, che se fosse veramente accolta, interiorizzata e metabolizzata, diventasse parte del nostro modo di pensare e di agire, ci aiuterebbe moltissimo a camminare nel mondo sicuri, senza ansie, senza preoccupazioni, senza affanni, senza dubbi. Ecco, San Luca, che ha scritto gli Atti degli Apostoli, raccontando come la Chiesa si è sviluppata, come si è diffusa progressivamente attraverso le regioni della Samaria, della Giudea e poi della Grecia, ci ricorda che l'azione è stata sempre opera dello Spirito Santo. I discepoli hanno sempre solo seguito le indicazioni. Ma questa sera c'è una bellissima sfumatura che in qualche modo fa sì che noi possiamo identificare questa azione dello Spirito Santo con la presenza stessa di Gesù. Giunti verso la Misia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Qui sarebbero tantissime cose da imparare, perché vediamo che c'è il progetto umano, che è sicuramente nobile, lodevole, generoso, fondato su sensibilità, probabilmente su calcoli, su argomentazioni che avranno sviluppato, saranno forse messi d'accordo, avranno valutato, soppesato, poi avranno deciso di andare in quella direzione, ma dice la scrittura, lo Spirito di Gesù non glielo permise. Quindi non è detto che tutte le cose buone e belle che noi pensiamo siano utili o debbano accadere, perché sennò Dio come fa a guidare la nostra vita? Siamo noi che la guidiamo. Figuriamoci, qui si parla della diffusione del Regno. Quindi la prima cosa che dobbiamo continuare a ricordare è che c'è una attività umana che deve essere svolta e che è legittimo, è illecito farla, però allo stesso tempo ci deve essere un'apertura all'azione dello Spirito. Ma per fare in modo che questa azione dello Spirito sia operativa nella nostra vita è necessario essere disponibili, essere sensibili, avere sviluppato una spiritualità, una crescita nella santità, una capacità di ascoltare, quindi di cercare e di essere in grado di ascoltare, di mettersi in collegamento con lo Spirito Santo. Questo vale per l'attività apostolica di cui si parla in questo testo, ma può valere anche per tante nostre cose. Quindi ritorniamo, riscopriamo, rinnoviamo il nostro modo di agire, cercando di sottoporlo continuamente al placet di Dio, allo Spirito di Gesù che ci accompagna. Quindi non dobbiamo sentirci frustrati come non saranno stati frustrati questi, perché lo Spirito del Signore gli ha detto: no, non andate lì, non è che saranno arrabbiati, no, anzi avranno magari ringraziato. Dovrebbe accadere per noi: se il Signore non ci dà una cosa, dovremmo dire grazie Signore che ci eviti delle cose negative che potrebbero accadere. Invece noi forse, quando il Signore non corrisponde alle nostre attese, forse rimaniamo un po' perplessi, magari ci rischiamo di sentirci un po' frustrati. È difficile che riusciamo a dire: questa cosa è una cosa che il Signore non vuole, grazie. Sapete, la vita spirituale passa attraverso queste cose qua. Più c'è abbandono fiducioso all'azione misteriosa di Dio, e più camminiamo velocemente. Più ci attacchiamo alle nostre idee e meno camminiamo. Quindi il primo punto è questo di Gesù che cammina con noi, ma cammina con noi non solo per indicarci delle cose che dobbiamo fare, ma anche per aiutarci a viverle come lui le ha vissute. Il discepolo è come il maestro, dice. Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Noi invece, appena le cose cominciano ad andare male, come appena le cose non girano secondo noi, cominciamo a piangere, a frignare, a lamentarci, a batterci, a fare un sacco di problemi, dimenticando che la via regia che porta al cielo è il Calvario. Non ci sono alternative, c'è solo una strada. Noi lo so che sogniamo altre strade, tutti noi desideriamo andare in cielo senza passare dal Calvario, ma è impossibile. Poi come sarà questo Calvario per ognuno di noi è un mistero, perché uno ha la malattia nel corpo, per altri può essere una frustrazione di tutta la vita, qualcosa che tutta la vita, come quella spina nella carne di cui parlava San Paolo. Io qui sto parlando delle cose che poi riguardano solamente la nostra persona, perché la malattia, le spine, possiamo trovarci in situazioni sempre di conflitto, di grandi difficoltà con persone che non ci capiscono, non ci accolgono, ci rifiutano. Ma quelle sono le occasioni d'oro, Quelle sono le occasioni più preziose che Dio ci dà. Perché sennò è impossibile diventare umili, è impossibile crescere nella carità. Come si fa a crescere nella carità senza qualcuno che ci sberleffa, ci insulta, ci deride? È impossibile. È impossibile. Perché come noi possiamo sviluppare i muscoli del braccio facendo degli esercizi, se no non si sviluppano, così è per le virtù dell'umiltà. Come fa a crescere la virtù dell'umiltà senza qualcuno che non ci sottopone all'esercizio dell'umiltà? Come si fa a diventare pazienti senza che nessuno ci irriti continuamente? Come si fa a diventare misericordiosi senza avere qualcuno da guardare con benevolenza, con occhi di misericordia? Anche Gesù ha dovuto passare attraverso questa prova, no? Tutta la vita è stato perseguitato, ma in modo particolare l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo si è scatenato l'inferno contro di lui, Da quando ha deciso di andare a Gerusalemme, è andato nell'orto degli ulivi a pregare fino al momento in cui è morto. È stato un accanimento terribile sulla sua persona umana. Noi dobbiamo sempre ricordare che l'uomo Gesù ha sofferto, non che era figlio di Dio, perché sennò è una farsa, Sennò sarebbe una farsa. Che cosa distingue il teatro dalla vita? È che là c'è una rappresentazione, là invece c'è la vita vera. E se fosse una farsa, non servirebbe a niente. Non potrebbe neanche per noi rappresentare un esempio. Quindi, se il mondo vi odia, sappiate che prima hanno odiato me. E quindi noi non dobbiamo aspettarci nient'altro dal mondo, se no derisione, ostracismo, allontanamento. Non possiamo non aspettarci critiche, sorrisini, sentirsi anche dire che siamo dei fessacchiotti a volte. Preferisco essere stolto secondo Dio che sapiente secondo il mondo. San Paolo l'ha detto alle Tre Corinti. Noi stolti, voi sapienti, il giorno ha scritto ai Corinti. Allora chiediamo al Signore che purifichi la nostra mente, purifichi le nostre attese, purifichi il nostro desiderio, ci dia la forza di andare controcorrente, di nuotare controcorrente. Chiediamo al Signore questa grazia allora di non lasciarci trascinare dalla corrente, ma che possiamo cercare in Gesù la forza per andare controcorrente.